Siamo insieme per parlare di burnout in sanità. Ci accompagnano alcuni frammenti dal settimo movimento della suite orchestrale numero 2 in si minore per flauto e archi di Johann Sebastian Bach, nota come Badinerie, nell'interpretazione di Tatiana Ryzkova con il gruppo The Gentlemen. Il termine burnout viene reso in italiano con bruciato, scoppiato oppure esaurito. Comparve nel 1930 per descrivere la situazione degli atleti divenuti incapaci di migliorare o mantenere i propri successi. Negli anni 70 venne utilizzato dallo psicologo Herbert Fröderberg e dalla psichiatra Christina Maslach per definire una sindrome tipica nelle professioni di aiuto ad alta implicazione relazionale, come medici, psicologi, infermieri, insegnanti, assistenti sociali. La sindrome è caratterizzata da esaurimento emozionale e riduzione delle capacità, in un quadro di nervosismo, irrequietezza, apatia, indifferenza, cinismo e ostilità. Possono comparire sintomi somatici e psicologici anche gravi. Tutto ciò può indurre ad abuso di fumo, alcol o psicofarmaci e generare crisi nel privato. Quindi comprendere e prevenire il fenomeno è di grande importanza e attualità. Secondo Bellani, l'insorgenza della sindrome segue di solito quattro fasi. L'iter è riconducibile a una concezione del lavoro caratterizzata da forte spirito salvifico verso chi si trova nel bisogno. La prima fase è definita come entusiasmo idealistico. Si basa sui motivi che hanno portato alla professione e che possono essere consapevoli, come migliorarsi per migliorare il mondo, oppure la sicurezza di un impiego prestigioso, e non consapevoli, come esercitare una forma di potere, per quanto benevolo, sugli altri. La seconda fase è definita stagnazione. Si manifesta quando il medico trascura i propri bisogni personali per le necessità dell'utenza, ma al contempo divengono chiari i limiti delle possibilità che ha di dare effettivamente aiuto. Il soggetto continua a lavorare, ma vede con disagio che i risultati sono inferiori all'impegno profuso. Può quindi passare gradualmente al disimpegno e alla chiusura verso il contesto. L'insorgenza di alcune dimenticanze, per esempio, è un primo sintomo della situazione. La terza fase del burnout è definita frustrazione. Qui il soggetto inizia a sentirsi inadeguato e inutile. Talora mette in atto comportamenti di fuga, come allontanamenti ingiustificati dal reparto, pause prolungate, forme di aggressività. Ne deriva scarso apprezzamento da parte di superiori, colleghi e pazienti, il che genera ulteriori rinforzi negativi. Si arriva così alla quarta fase, disimpegno emozionale. Si manifesta quando la difficoltà di misurarsi con le proprie emozioni e il conseguente disconoscimento del problema conducono a forme di rassegnazione che possono essere sintetizzate in manifestazioni del tipo "Così è la vita". Si tratta sì di una forma di difesa per attenuare la sofferenza, però genera un passaggio dall'empatia all'apatia e, nei casi più gravi, conduce a forme di morte professionale. Punto di attenzione importante riguarda anche l'insieme dei segni dai quali ipotizzare l'insorgenza della sindrome. Secondo Christina Maslach, il burnout viene identificato attraverso tre fattori concomitanti. Il primo è l'esaurimento emotivo, una sorta di svuotamento delle risorse emotive. È una sensazione di stanchezza, di affaticamento, che si sviluppa via via che le risorse emotive vengono a mancare, con la sensazione che non si abbia più niente da offrire. Il secondo fattore è la depersonalizzazione. Si riferisce ad atteggiamenti negativi di distacco, cinismo, a forme di ostilità nei confronti delle persone con cui o per le quali si lavora. Terzo fattore, la criticità nella realizzazione professionale. Questo riguarda la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, che implica una caduta dell'autostima e una attenuazione del desiderio di successo. E sempre secondo la Maslach, i sintomi sono aspecifici, somatici e psicologici. I primi, quelli aspecifici, comprendono irrequietezza, senso di stanchezza ed esaurimento, apatia, nervosismo, insonnia. Fra quelli somatici ricorrono ulcere, cefalee, aumento o diminuzione ponderale, disturbi cardiovascolari e difficoltà sessuali. Talvolta vengono ricercate cause fisiche di queste manifestazioni, mentre l'eziologia è di tipo molto diverso. E i sintomi psicologici, infine, comprendono depressione, disistima di sé, senso di colpa e di fallimento, risentimento, irritabilità, aggressività, resistenza ad andare al lavoro ogni giorno. E possono comparire anche indifferenza e isolamento, senso di immobilismo, sospetto, paranoia, rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento, modalità colpevolizzanti nei confronti degli utenti e critiche verso i colleghi. In definitiva, la sindrome di burnout si concretizza con un disagio cognitivo, confusione, ma soprattutto con un'alterazione della reazione emotiva. Come meccanismo di difesa da emozioni soverchianti, chi soffre di burnout sviluppa quindi atteggiamenti di indifferenza e di cinismo verso i bisogni altrui, uniti a un senso di inadeguatezza, di mancanza di stima di sé e di incapacità di agire. Esiste anche un questionario di 22 item, ognuno con 6 gradi di risposta, atto a valutare il livello di burnout di un soggetto. È stato sviluppato nel 1981 da Christina Maslach con Susan Jackson con il nome di Maslach Burnout Inventory, MBI. La struttura affronta i 3 diversi campi della professionalità: esaurimento emotivo, depersonalizzazione e realizzazione personale. Oltre alla misurazione, è necessario individuare alcune strategie che consentano di evitare e superare le cause stressogene che conducono al burnout. Di solito, questa sindrome è indicata come la patologia dell'organizzazione dove lo svolgimento di mansioni frustranti o inadeguate alle aspettative, oltre all'insufficiente autonomia decisionale e a sovraccarichi di lavoro, hanno ripercussioni negative sulla salute dell'operatore e sulla qualità dei servizi. In questo senso, prevenzione e superamento del burnout richiederebbero un cambiamento nelle condizioni e nel clima di lavoro. Tuttavia, l'operatore stesso può agire su di sé per interrompere le 4 fasi, quelle descritte da Bellani nel 2002, entusiasmo idealistico, stagnazione, frustrazione e disimpegno emozionale. Occorre considerare gli elementi oggettivi del contesto per far questo, ascoltarsi e recuperare la motivazione. Anche sviluppare abilità e competenze è utile, e quindi ecco alcune idee operative per ridurre gli elementi di stress che alimentano il burnout. Un primo punto riguarda il bilanciamento degli ambiti della propria vita. Ogni essere umano si trova all'intersezione di almeno 4 mondi: lavoro, famiglia, sociale e personale. Ciascuno di essi ha scopi e funzioni sue e rivendica attenzione e dedizione. Per la qualità della vita occorrerebbe ripartire energie, impegno e presenza fra tutti, evitando l'abnegazione al lavoro come sostituzione della vita sociale e il concetto di se stessi come indispensabili nella professione. È preferibile che lavoro e vita privata rimangano separati e che la relazione con familiari e amici venga rinforzata, anche per compensare eventuali frustrazioni professionali. Quando non si riesce a farlo da soli, occorre trovare un complice che ci recuperi alla vita extralavorativa. Anche la cura di se stessi è molto importante. Occorrerebbe dormire almeno 7 ore per notte per aumentare le energie da dedicare ai vari ambiti della vita. Diminuire la luminosità dell'ambiente dove si dorme e spengere quanti più dispositivi elettronici possibile aiuta il riposo. E anche fare esercizio mantiene in forze e aiuta a dormire. Ad esempio, si possono fare lunghe passeggiate, corse moderate, spostamenti in bicicletta, e occorre anche tenere sotto controllo alcol, tabacco e caffeina, curando regolarità ed equilibrio nell'alimentazione quotidiana. E ancora, per rendere la nostra vita professionale il meno stressante possibile, occorrerebbe tenere presente che varie pause brevi sono più efficaci di un lungo break. Quindi, quando sia possibile, è meglio organizzare piccoli intervalli nel corso della giornata. E talvolta un cambiamento di scenario può aiutare. Chi si accorge di un senso di malessere può allontanarsi per un po' dal suo contesto di riferimento, utilizzando qualche giorno di ferie. Questo perché andare altrove aiuta a cambiare stato d'animo e, anche se da solo non basta per evitare il burnout, può rivelare utile per mantenere la mente vigile e migliorare l'umore. E invece, rimanendo nel contesto di lavoro, occorre rilevare come ogni ambiente denoti criteri e modalità operative, regole e procedure, spazi e confini per l'apporto professionale, tempi e orari propri. Occorre quindi adeguare le proprie aspettative alla realtà, dandosi metodi e obiettivi realistici. Salvo casi particolari, insomma, occorre che i propri impulsi proattivi tengano conto del contesto e della gestione equilibrata delle proprie energie. Anche a crescere le proprie competenze tecniche aiuta. Infatti, più alta è la competenza e meglio si affrontano le difficoltà, bloccando il senso di inadeguatezza. Occorre quindi frequentare corsi, workshop, seminari dai contenuti rilevanti, entrare in organizzazioni professionali, partecipare a gruppi di ricerca, a tavoli di lavoro, qualunque attività significativa che dia occasione di sviluppo. Inoltre, un approccio positivo può essere senz'altro di aiuto. Invece, accade che in sanità manchino i rinforzi positivi alle capacità, ad esempio per morte del paziente, trasferimento di reparto, reclami, il tutto con risultati negativi sulla motivazione. Occorre perciò concentrarsi anche sugli esiti positivi del proprio lavoro, tenendo presenti i successi riportati. Indicarli in sintesi con un simbolo positivo su un taccuino da portare con sé, sull'agenda, su un dispositivo elettronico, è una modalità che consente di visualizzarli in modo concreto e immediato quando ce ne sia bisogno. Attenzione però, che non diventino una fonte di gratificazione lavorativa troppo grande, perché allora potrebbe risucchiare di nuovo tutte le energie sul lavoro. Risulta inoltre generativo rafforzare i rapporti fra colleghi, ove si possano sviluppare riscontri funzionali, sostegno, confronti utili, condivisione. Ecco perché una riflessione va dedicata anche al lavoro di equipe. In effetti, ogni operatore ottimizza la sua competenza proprio in equipe. Quando l'organizzazione del lavoro prevede riunioni periodiche, si può generare una coesione funzionale alla qualità del lavoro e al benessere. Purtroppo, però, accade che l'eccesso di lavoro, i tempi dell'urgenza, la mancanza di abitudine rendano poco praticabile questa attività. Quando è così, in qualche maniera bisognerebbe comunque trovare colleghi con i quali incontrarsi anche in modo informale, per scambiare idee, esperienze, pareri, confrontarsi con punti di vista diversi dal proprio o trovare rinforzi. Quindi, trasversalmente a tutti gli altri punti, si colloca la competenza relazionale. Saper comunicare aumenta l'efficienza, poiché evita fraintesi e recriminazioni, mentre favorisce l'empatia, valorizza la competenza e previene difficoltà con i pazienti e i loro familiari. Purtroppo, i carichi di lavoro e il timore di richieste improprie possono rendere i rapporti sbrigativi e superficiali. Ecco perché occorre recuperare una comunicazione efficace che consenta scambi pregnanti anche quando i tempi sono contingentati. In sintesi, il burnout matura nel tempo con sintomi all'apparenza innocui, che spesso vengono sottovalutati fino a quando è troppo tardi. Occorre invece prestare loro attenzione, intervenendo sin dalla fase di entusiasmo idealistico, che è la più insidiosa, poiché cattura tutte le energie e gli interessi del soggetto, impedendogli di mettere le basi per quello sviluppo personale che dovrebbe accompagnarlo per il resto della vita e metterlo al riparo da questa sindrome. Base per la prevenzione sono il riconoscimento dei propri limiti e dei confini del contesto, insieme a una distanza emotiva dalla sofferenza altrui, che va invece compresa in termini cognitivi. Fondamentale è superare il bisogno di accogliere carichi oltre il limite come idea appagante della propria indispensabilità e del proprio successo. Talvolta, una persona che coinvolge in attività extralavorative o un aiuto specialistico possono essere utili quando si è andati troppo oltre in questa direzione. Siamo stati insieme per parlare di burnout e di alcune strategie per interromperne l'escalation o per prevenirlo. Ci hanno fatto compagnia alcuni frammenti dal settimo movimento della suite orchestrale numero 2 in si minore per flauto e archi di Johann Sebastian Bach, intitolata Badinerie. Badinerie è un movimento di danza, nell'interpretazione di Tatiana Rizzova con il gruppo The Gentlemen. Il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi concludiamo con un pensiero di Ludwig Wittgenstein. Quando la vita diventa difficile da sopportare, si pensa a un mutamento della situazione. Ma il mutamento più importante ed efficace, quello del proprio comportamento, non ci viene neppure in mente e con difficoltà possiamo deciderci ad affrontarlo. Grazie, un saluto da Paolo Boschi e a risentirci al prossimo audio.